Possiamo riprendere con la seconda parte di questa di questo incontro. Come sempre tenta di suggerire qualche elemento concreto per la preghiera. Mi piacerebbe incominciare con una cosa che mi è venuta in mente pochi minuti fa. Uno dei più bei complimenti che sono stati fatti al Papa Francesco, dopo che ha pubblicato la sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, uno dei più bei complimenti è stata un'aspra critica che qualcuno gli ha fatto, credendo di fargli un'aspra critica, dicendo che quel documento poteva essere stato scritto da un campesino, da un contadino. E senza volerlo, questo che era un personaggio importante che parlava così, ha fatto un grosso complimento al Papa, perché gli ha detto in sostanza che quello che aveva scritto era comprensibile anche ai più semplici. Lo stesso complimento potrebbe essere fatto a Gesù, che quando parlava in parabole si faceva capire da tutti. E così chiaramente si faceva capire che sta scritto nel Vangelo che alcune volte i suoi interlocutori si sono fortemente arrabbiati, perché avevano capito il senso della parabola. Questo ci apre un pochino alla possibilità di comprendere come si può pregare a partire dalle parabole che ascoltiamo, che troviamo nel Vangelo, alle volte un po' più lunghe, come quella che ci è stata presentata da Suor Enrica, alle volte cortissime, di poche righe. Lo stesso Gesù invita a pregare cercando di cogliere il senso delle cose che dice. Anche noi, quando chi di noi insegna o ha insegnato, per esempio, o quando succede di parlare in pubblico, facciamo facilmente degli esempi, perché abbiamo capito che l'esempio è qualcosa che è capace di trasmettere un'idea. L'esempio aziona l'intelligenza della persona. Gesù usa spesso l'espressione chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Nella traduzione precedente si diceva chi ha orecchi per intendere, intenda. Che è un modo per dire pensateci su, cercate di capire che cosa vi voglio dire, qual è la morale di questo esempio che vi porto. Quindi di fronte a una parabola noi siamo invitati a esercitare due tipi di preghiera, uno di tipo più meditativo e uno di tipo più contemplativo. Quello di tipo meditativo significa che siamo invitati a ricercare il senso della parabola stessa, la morale potremmo dire. Nel foglio vi dico un esempio. L'esempio è la parabola che San Luca racconta nel capitolo 18 del suo Vangelo. Dice anzitutto una spiegazione. Gesù vuole raccontare un esempio per coloro che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Quindi mentre spesso le parabole sono per tutti i discepoli, queste sono mirate a chi ha questo atteggiamento di disprezzo nei confronti degli altri, perché si sente a posto. Quindi diciamo in primo luogo i farisei. Ed è l'esempio di queste due persone, un peccatore e un fariseo. Il fariseo dalla condotta impeccabile e il peccatore che entrano nel tempio. Il fariseo va davanti all'altare e fa un discorso di autocompiacimento e dice non sono come gli altri e soprattutto non sono come quel tipo lì che sta in fondo. Loro sono ladri, assassini, io sono una persona per bene. il peccatore che sta in fondo al Tempio, che non ha neanche il coraggio di alzare gli occhi verso il cielo, chiede semplicemente al Signore perdono. Dice: scusami, sono proprio un peccatore. E Gesù dice che il peccatore se ne va giustificato, cioè gradito a Dio. E il fariseo che stava davanti, invece, rimane da solo. Se ne va con i suoi pensieri e con i suoi autocomplimenti. Questa parabola, raccontata a delle persone che si credevano più a per bene degli altri, evidentemente suscita in loro una certa reazione. E si chiedono: ma l'ha detta per me? Forse anch'io sono come quello che va a complimentarsi davanti al Signore perché è una persona per bene e disprezza gli altri. Questa parola è per me. Questo è il primo senso della preghiera che possiamo fare di fronte a una parabola del Signore, è cercare di comprenderne il significato e di applicarlo alla nostra vita. Sentire che il Signore ha raccontato per me un esempio. Questo succede spessissimo, appunto, come vi dicevo, anche nella conversazione. Ci sono dei libretti, ve ne consiglierei se li conoscete, se non li trovate, due in modo particolare che sono del padre Temello, gesuita indiano, morto già da qualche anno, che ha raccolto in due libretti, anzi in più libretti, ha raccolto delle parabole, delle favole orientali soprattutto, di immediata applicazione. Vi faccio un esempio. Dice che in una foresta si è verificato un grande incendio. Tutti gli animali scappavano. Un colibrì che ha queste dimensioni ha visto una pozzanghera con un po' di acqua, andava a prendere una goccia d'acqua nel suo becco e correva verso l'incendio e lo lasciava cadere. E poi avanti e indietro, faceva la spola più volte, portando sempre una goccia d'acqua. È passato l'elefante con il suo grande proboscide e ha preso in giro l'uccellino dicendo: ma stupidino, cosa pretendi di fare? E il colibrì ha risposto: non pretendo nulla, non pretendo di spegnere l'incendio, voglio solo fare la mia parte. Questa paraboletta ha una comprensione immediata da parte di tutti. L'effetto positivo, quindi, della parabola è, e questo primo effetto, è la capacità di attivare in noi una riflessione che si applica alla nostra vita. Ma il secondo effetto è il forte richiamo alla immaginazione. Questa parabola che ha commentato Suor Enrica prima ci fa vedere questo papà che aspetta il figlio che se n'è andato e che sulla terrazza di casa va avanti e indietro guardando lontano per vedere se il figlio compare. Oppure quando Gesù racconta la parabola, per esempio, del seminatore che esce e semina e una parte del grano cade sulla terra battuta, altro sulla terra buona, altro tra i sassi. Com'è facile vedere, per esempio, il pastore che, avendo perduto una pecora, se ne va alla ricerca e se la carica sulle spalle e se la porta a casa. Cioè la parabola ha un forte impatto nella nostra immaginazione e questo facilita la nostra preghiera, perché l'immaginazione è nostra, ma i sentimenti, cioè l'immaginazione, è passeggera. Può essere anche del tutto fantasiosa, ma i sentimenti che viviamo sono veri. Posso sentire preoccupazione, posso sentire la preoccupazione del pastore, posso sentire la nostalgia che il padre ha per il figlio. Questa realtà affettiva è nostra, è vera, entra nella nostra preghiera, è un modo di pregare con l'anima e con il corpo, è un modo di entrare nella preghiera con tutto noi stessi, non soltanto una preghiera di mente che ragiona, ma anche una preghiera di cuore, una preghiera di affetto. L'ammirazione, il pentimento, l'abbandono, il desiderio del volto del Signore. Gli apostoli hanno imparato da Gesù questa tecnica e ne hanno fatto un grande uso. San Paolo, per esempio, quando si è trovato a voler spiegare la realtà della Chiesa, ha inventato un esempio. Dice che la Chiesa è un po' come il corpo umano. Nel corpo umano c'è una varietà di membri, ma c'è una fondamentale dignità, uguale per tutti. Non è che l'orecchio possa dire io posso fare a meno del piede. Sono diversità di funzioni, diversità di membri, che concorrono tutti al bene dell'insieme. E così poi troviamo dei santi che nella loro predicazione hanno utilizzato moltissimo le immagini, le parabole, perché appunto